tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Signori, buongiorno a tutti. Sono le 9:11 minuti 44 secondi di mercoledì 27 maggio 2026. Questo è il Rock Show, Alessandro Di Rocchi, Martina Caronna, Maurizio Paniconi in studio e abbiamo un ospite, ve l'abbiamo preannunciata poco fa, è venuta a parlarci del suo primo romanzo, poi scopriremo insomma se ci sarà un futuro, ma insomma abbiamo origliato qualcosa nei fuori onda. Nagla Augelli, buongiorno e benvenuta a Radio Rock.
Buongiorno.
Ciao Nagla.
Buongiorno.
Allora, primo, puoi non essere emozionata perché ti accorgerai rapidamente che qui è come stare praticamente in comitiva e diciamo delle cose. Secondo, è vero che sei la nostra ascoltatrice, di la verità?
Sì, no,
ma
no,
dai, sì. No, non lo sapevo.
Mi avete cresciuta praticamente per un lungo periodo della mia vita.
Bene, siamo con te. E allora siamo veramente a casa.
Eh sì.
Allora, Nagla ci porta a conoscere questo romanzo edito da Fandango Difettosa. La bio mi piace molto, soprattutto per la descrizione della coinquilina. Nagla Augelli, nata a Tripoli. Lavora come consulente alla pari, poi parliamo anche di questo se vuoi. Ha una coinquilina di nome Akira e di razza felina. Scrittrice per caso, quasi pittrice, difettosa per indole. E questo è il primo romanzo. Mi piace molto, benvenuta. E diciamo, volevo raccontare rapidamente, come dire, un po' diciamo, la trama di questo romanzo, per poi chiederti una prima cosa che mi è venuta in mente ieri quando insomma parlavamo di questo libro. Un incidente d'auto a Tripoli spezza la vita di Nagla. Sbalzata neonata contro un albero, resta paraplegica e viene abbandonata in un orfanotrofio. Tra suore manesche, miseria, il padre si allontana fino al viaggio in Italia, che si rivela un secondo definitivo abbandono in ospedale, senza lingua né documenti. Un destino che sembra segnato, eppure chi si aspetta un dramma strappalacrime resterà sorpreso, perché la voce di Nagla è ironica, vibrante, piena di vita. Rifiutando ogni etichetta, affronta l'Italia decisa a conquistare la propria autonomia. Tra amori, l'amicizia cruciale con lo scrittore Lorenzo Amurri e battaglie per l'indipendenza, la sua è una storia di riscatto e leggerezza rivendicata sempre con un sorriso tagliente. Allora, Nagla, la prima domanda che mi viene in mente di farti è, considerando questo romanzo il racconto di te, mi chiedo come si riesce a metterci dentro tutta questa ironia.
Allora, l'ironia mi ha salvato in realtà, perché appunto, come si dice a Roma, la butto sempre in Carrara proprio perché devo affrontare il problema, ma lo devo affrontare appunto con leggerezza, perché nella mia vita sono accadute tantissime cose anche abbastanza drammatiche, e se non avessi adottato appunto l'ironia mi avrebbero un po', diciamo, affossato e buttato giù. Invece l'ironia l'ho scoperta appunto anche per affrontare la mia vita, ma anche quando c'erano quei bambini che magari mi prendevano in giro, no? E quindi io alla fine con ironia mi prendevo in giro da sola e il gioco finiva, insomma, in qualche modo. Certo. Quindi l'ironia, diciamo, è stato
anche intelligenza comunque,
furbizia.
Sì. Esatto.
E per questo, ecco, l'ironia, ma io sono sempre così, anche quando do brutte notizie.
No, perché
comunque
sai, mi incuriosisce, no? Nel senso, una storia del genere ti darebbe tutto darebbe il diritto a chiunque, visto una cosa del genere, di oh, io mo sto a credito, non mi rompete i coglioni e voglio essere stronza, antipatica, voglio
in realtà arrivi con tutte queste cose.
Sì, sicuramente. Sì. Però arrivi con questi occhi brillanti, questo sorriso meraviglioso, bella come il sole, e dico: cazzo! Cioè, nel senso, no, forse dovremmo tutti, come dire, chiederti qual è la ricetta, sapendo appunto la tua storia, e come l'hai messa, per esempio, come l'hai fatta la trasposizione su carta? Nel senso, noi scrivendo spesso per il teatro, scriviamo, come dire, storie che ci ispirano, ma storie che non abbiamo vissuto, no? Storie che magari poi ci divertiamo ad interpretare, ma non sono storie personali. Questa tipo di scissione tra la te che ha vissuto e quella che poi deve scrivere, quindi poi comunque deve scrivere, come dicevi poco fa fuori onda, con rispettando i canoni di un romanzo, quindi avendo dei personaggi, seguendo una storia, rendendola, ecco, come si riesce a fare questo mix?
Allora, innanzitutto con l'aiuto di Francesco Spiedo, che è la persona che ha scritto con me il libro. Senza di lui, insomma, non avrei mai potuto farlo, perché io non nasco scrittrice. Diciamo che è stata una lunga seduta psicoterapeutica perché doverlo scrivere voleva dire comunque ripercorrere ogni tappa e riviverla in qualche modo. Io avrei scritto 400 pagine se fosse stato
bellissimo Tolkien praticamente.
Sì, era un'odissea, però ecco, poi abbiamo cercato comunque di appunto ripercorrere le tappe più importanti.
Certo.
e cercando sia di appunto inserire le parti drammatiche, perché ci sono insomma cose abbastanza forti,
certo.
Ma ho voluto sempre mettere quella leggerezza che in realtà sono io nella mia vita di tutti i giorni, non l'ho fatto in qualche modo con uno scopo, ecco, l'ho fatto perché io sono in questo modo qui.
Senti Nagla, solitamente uno quando scrive, no? Scrive sempre per un'urgenza, cioè a un certo punto senti questa cosa che dici io devo farla. Qual è stata la tua urgenza nel raccontare la tua storia?
Allora, io ho raccontato la mia vita spesso anche solo per andare a prendere un documento o andare in ospedale, quindi ho dovuto ripercorrere spesso, e ogni volta comunque mi veniva detto ma qui ci sarebbe bene un romanzo, finché però ecco io non credevo molto in questa cosa, finché non ho incontrato appunto Lorenzo Amurri, uno scrittore famosissimo che purtroppo è venuto a mancare, e lui mi ha in realtà fatto capire l'importanza di raccontare una storia e di portare una testimonianza che in qualche modo ecco in cui la gente ci si possa rispecchiare,
certo.
No? E anche dire ok, sto passando lo stesso momento, sto cercando comunque ecco
di capiamo come si fa insieme.
Bravo, magari ecco il confronto è sempre utile, no? In ogni occasione per comunque trovare una soluzione,
certo,
una via d'uscita. E quindi mi sento di dire ecco di aver lasciato questo romanzo a tutti per non so
che ognuno ne faccia quello che vuole ma ne tragga ispirazione,
sì,
diciamo, no?
Se è
applicandolo
sì.
Alla propria vita,
ma anche farsi due risate leggendo,
certo.
E basta.
Senti Nagla, noi torniamo tra pochissimo e continuiamo a chiacchierare con te. Volevo partire dalla tua prima scelta musicale.
Sì.
E cosa hai scelto?
Clip dei Radiohead.
C'è un motivo?
La mia infanzia malinconica, io l'ascoltavo
una di noi.
No, perché mi sarebbe piaciuto tipo no, l'ascoltavo sempre mentre scrivevo. Poi magari te lo chiedo.
No, bello, bello.
Radiohead, Creep. When you were here before, couldn't look you in the eye. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. It's okay for me. I wanna have control. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. We'll be right back.
You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong.
Nei nostri studi è entrato anche il nostro valido integerrimo Marco Muscarà, che tra poco ascolterete dalle 10. Ma siamo con Nagla Augelli, autrice di Difettosa. Il titolo mi fa impazzire, e già pure questo denota non solo una grande autoironia, ma pure la presa di coscienza che alla fine siamo un po' tutti difettosi nella vita. Cioè, nel senso, come dire,
ma viva il difetto.
Hai capito? Esatto, esatto. Cioè, quella crepa, sai quella, adesso io non ricordo il termine giapponese per cui si riparano
kintsugi.
Esatto,
sì. Kintsugi,
si ripara con,
pratica,
con loro,
sì,
anche qualcosa di rotto, sì, che diventa, sì, paradossalmente più bello, più prezioso, no? Sta roba però a noi ci hanno cresciuto con un altro tipo di mito, per cui non...
Poi oggi insomma devi essere perfetto in tutto,
perfetto, sì, performante, sì, alto in un certo modo, magro in un certo modo,
quindi viva le imperfezioni,
esatto,
e viva
sì,
essere
sì,
difettosi.
A te riguardo una domanda, allora spesso, no, ne parlavamo pure fuori onda, si tende ad avere questa sorta di pietismo un po', no, di quasi essere super accomodanti, o comunque vedere la persona disabile come qualcosa da con la quale parlare in un certo modo, comportarsi in un certo modo, e ci si aspetta, secondo me, anche una sorta di bontà, ingenuità, come se fosse, no, un'entità a parte. Ti scordi che c'è una persona in carne e ossa con le sue esperienze e la sua vita, e scusate il volgarismo, esageramenti di palle,
ma
sì, come,
ma anche con i sentimenti negativi,
ma certo, ma ci mancherebbe,
stronza,
capito? La cosa sarebbe strana perché come dicevi anche tu, nel caso di una persona normodotata tu non te lo chiederesti mai,
no,
non dai per scontato che tu abbia. Come si sopravvive a questa cosa? Più che altro, come si sopravvive a questo bisogno di dare delle etichette per la nostra certezza? Perché quello che è diverso fa paura, no? Quindi, come si fa a fare questa cosa?
Allora, l'etichetta mi è sempre stata stretta, qualsiasi tipo di etichetta. Poi io ne ho avute abbastanza, perché
sì,
dall'abbandonata alla carrozzina, diciamo all'immigrata.
Ti sei fatta mancare niente.
No,
però, no, Anacla, però pure te.
Ce l'ho tutte, ce l'ho. Allora, diciamo che per un certo punto nella mia vita l'ho affrontate con cattiveria queste situazioni,
certo, certo.
Mi arrabbiavo tantissimo, rispondevo insomma a chi mi guardava quei due secondi in più in modo veramente indecente. Poi impari anche a fregartene un po',
certo,
perché purtroppo ci saranno sempre persone che in qualche modo, solo appunto per la tua disabilità, ti tratteranno sempre o in modo troppo affettato o in modo infantile, perché mi capita ancora che si avvicinano le persone e mi parlano con la vocetta come se avessi 5 anni. Io,
certo,
a quel punto però prendo e me ne vado senza
rispondere. Beh, fai bene, perché sennò...
Però ecco, questo è un argomento che adesso insomma se ne parla tantissimo, e ci sono tante attiviste bravissime che appunto se ne occupano e rivendicano appunto il fatto di non trattarci come angeli o persone che,
certo,
eroiche, che
certo,
chissà che cosa hanno fatto.
Senti,
nella
invece,
vita.
Rispetto al tuo libro, no, tu segui proprio quello che è l'arco, un arco preciso della tua vita, o anche sceneggiato delle cose? Cioè, nel
no,
senso,
è tutto vero quello che
e
c'è scritto.
E parti da quando sei nata
parte
ad oggi?
Parte dall'incidente.
Ah, dall'incidente, ok, dall'incidente.
Arriva, diciamo, si conclude... dal momento che compro casa, che era uno dei sogni, insomma, non avendola mai avuta,
certo,
quando entro in casa, insomma, si conclude il libro, ecco, con,
bello,
insomma, con una rivincita, sì,
insomma,
sì,
in
sì, con
modo,
finalmente,
certo,
l'autonomia che rivendicavo insomma da sempre.
Fortunella, anche casa hai comprato,
visto,
una fatica.
Come ti capiamo, penso su te.
Senti, tra poco torniamo e diciamo raccontiamo anche un po' il passato, no? Tu parli anche di suore, come dire, un po' alla Mike Tyson,
sì,
ecco, diciamo così,
sì,
e di una serie di difficoltà che insomma tu hai affrontato veramente dal minuto zero, ecco,
sì.
Quindi parliamo anche del rapporto con l'infanzia, torniamo tra poco, ora i Led Zeppelin, poi il break.
Oh,
Radio Rock Podcast.
Buongiorno signori, questo è il Rock Show. Oggi ospite con noi dalle 9 Nagla Augelli, autrice con il suo libro uscito 2 anni fa in realtà, sì, Difettosa, edito da Fandango, per cui recuperatelo immediatamente, anche perché poi sarà il primo, stiamo scoprendo, forse di una lunga serie. Mi dispiace per te Nagla, ma
saga.
Sei chiamata non per aumentare l'ansia da prestazione.
Grazie, grazie, molto gentile.
Però, dopo Martin ci sarà noi, lei con tutta la saga.
Ti tocca. Allora, dicevamo di queste suore che vengono descritte, perché il tuo libro è chiaramente autobiografico, un passato per il quale uno dovrebbe pensare ok, mo hai vinto il biglietto per credito perenne, e questo periodo passato in orfanotrofio con queste suore manesche, con la disabilità con la quale confrontarsi e vivere, perché poi lì non è che dici vediamo come va,
no,
quella è una condizione data ed è quella, per cui ti piaccia o non ti piaccia, ti andrà bene, quindi imparare a vivere. Ecco, oggi con tutto quel passato, con la tua infanzia, che rapporto c'hai?
Con la mia infanzia?
Con tutti quei ricordi, cioè proprio con quello che tu hai vissuto prima. Oggi tu questa cosa l'hai risolta, l'hai affrontata, l'hai accettata oppure porca miseria c'è una voglia di ma va?
No, con il libro in realtà ho fatto un buon lavoro su me stessa e ho lasciato andare tantissime cose che appesantivano la mia vita odierna, quindi non lo trovo neanche giusto,
certo,
no? Bisogna affrontare le cose, elaborarle e poi in qualche modo lasciarle andare per vivere meglio il presente, quindi non sono più incazzata con le suore. Ho fatto un buon lavoro su me stessa e
pensa, ha capito pure le suore.
Un grande lavoro che hai fatto, ho pensato la stessa cosa.
No, ma sai, c'è quella rabbia che poi rimane
certo,
a te e diventa pesante,
diventa una zavorra che è inutile portarsi, perché ripeto, poi non ti vivi il presente come dovresti, quindi va bene così. Posso dire che oggi sono orgogliosamente difettosa, nel senso prima poteva essere un difetto agli occhi degli altri e anche ai miei,
certo,
oggi invece me ne vanto proprio, quindi
E invece una domanda grande che io volevo farti è, tu appunto, non ti chiedo l'età, ci mancherebbe altro,
bravo,
però no, in questo arco di tempo hai visto dei cambiamenti rispetto a quelli che possono essere, no? Quella che può essere la tua situazione a livello sociale, dicono. Se c'è magari maggiore attenzione, tipo tante volte si parla di barriere architettoniche, eccetera.
Sì, diciamo che la situazione è migliorata, ma si può sempre fare meglio.
No, si deve.
Perché ci sono infrastrutture, ci sono appunto rampe, ci sono insomma delle facilitazioni. Però, come dico sempre, dipende anche da chi vive la città. Se c'è una rampa a disposizione non ci devi parcheggiare
per esempio
sopra.
Porca miseria.
Perché altrimenti insomma
è inutile,
quindi il lavoro è sia nelle infrastrutture ma anche nella coscienza
nella
delle persone,
cultura,
nell'educazione civica, appunto
proprio un discorso di cultura.
Senti,
sì, un discorso,
sì,
tra l'altro scusatemi, c'è un messaggio,
sì,
sono arrabbiati con te. Alessandra scrive: Nagla, ma che vai, Radio Rock non avvisi, che io ti conosca,
ma nel messaggino, no, Nagla,
ciao Alessandra, io ho capito anche chi sei, perdono, sì,
sei arrabbiata,
bella mia. Buongiorno.
Senti Nagla, se dovessi pensare una cosa che tu da oggi renderesti obbligatoria per appunto abbattere un po' queste barriere architettoniche, quale sarebbe? Se ne potessi scegliere una, cioè quella con la quale ti confronti di più e vedi che c'è più difficoltà, che tu hai più difficoltà o che è più complicata?
Allora, è molto difficile per le persone con disabilità partecipare attivamente nella società, diciamo negli eventi, nei concerti, al cinema, nei musei. Quindi mi piacerebbe che l'arte fosse accessibile a tutti e che non fosse così difficile acquistare un biglietto per disabili, perché tra poco ci chiedono anche la carta bollata, diciamo, devi compilare un modulo, dire con chi vai, a che ora vai, i colori dei tuoi capelli.
C'è molta burocrazia.
Quindi c'è
pure
molta
in
burocrazia
questo,
con la scusa appunto del proteggerci,
certo,
e della sicurezza. In realtà
si fa il giro e
diventa quasi
bloccante.
Sì, diventa discriminatorio a quel punto.
Certo.
Quindi questo mi piacerebbe vedere anche un concerto senza problemi.
Allora, tra poco torniamo e parliamo anche di affettività. Ne parliamo sempre con Nagla, la nostra ospite, che ci sta presentando il libro che dovete comprare tipo oggi.
Se no, che succede?
Se no, vi rubano la macchina,
è
la prima cosa. Ma
seconda?
Mm. 9.48 Rock Show. Allora, Nagla Augelli oggi ci riporta a conoscere Difettosa, il suo romanzo d'esordio edito da Fandango. E, dunque, innanzitutto, lo troviamo in libreria? Solo online o troviamo ancora in libreria?
In libreria c'è anche l'audiolibro.
Perfetto.
Chi, insomma, lo vuole.
Bellissimo. Bene, io sono una fan degli audiolibri.
Voce, quindi...
Ah, bello, bello.
Quindi possiamo acquistarlo sia online che fisicamente, sì. O in versione audiolibro, qualora, insomma,
bello,
vi piacesse. Allora, insomma, in questo romanzo si parla anche di amori e di relazioni, e sì, la domanda, diciamo, che pensavamo di farti è se tu, alla luce della tua esperienza, credi che in Italia ci sia ancora un po' di strada da fare per quello che riguarda,
un po' di tabù,
diciamo, i temi dell'affettività e della disabilità. Noi ogni tanto proviamo a parlarne, però ovviamente, e chi meglio di te può spiegarci se siamo indietro, se c'è strada, se siamo a buon punto, insomma, che ne pensi?
Ma proprio perché solitamente pensano che le persone con disabilità siano angeli, quindi sono anche asessuati secondo la società. In realtà assolutamente no, le persone con disabilità possono avere una vita affettiva, una vita sessuale assolutamente soddisfacente. Non capisco perché questo accostamento in Italia fa un po' paura, c'è anche questo tabù, no?
Sì, sì, è vero.
La persona con disabilità, per carità, è angelica, quindi non l'accostiamo. In realtà, insomma, succede, ecco, che,
ma se no
è
disumanizzante,
giusto,
no? Cioè, ma che significa? Cioè, nel senso, no, qual è la cosa che ti porta a pensare, appunto, è proprio di togliere il punto sul fatto che siamo esseri umani allo stesso modo?
È perché se arriva sempre prima la disabilità, tu vedi solo quella. E quindi non vedi,
certo,
il resto, non vedi una persona che ha diritto al lavoro, alla vita sociale, alla sessualità, all'affettività. E ci sono persone, insomma, che...
Senti, quindi uno degli obiettivi anche del tuo libro è quello di, non dico di educare, però magari di far prendere coscienza,
divulgare,
a chi,
sì,
no, ancora non la ha, o,
sì,
o comunque poi non si può fare neanche un torto, no? Perché tu a volte ti approcci alle cose solo nel momento in cui hai l'esperienza di quella cosa o ti colpisce in prima persona. Per cui in questo senso il libro è molto importante, un libro come il tuo.
Sì, sì, diciamo che cerco di normalizzare anche questo aspetto qui, nel senso che racconto appunto nel libro la mia prima esperienza e il fatto anche di dover mostrare un corpo non,
certo, chiaro,
in linea con,
certo,
con il corpo
non canonico,
oggi, ecco, e quindi descrivo appunto quell'attimo proprio per dire che sì, bisogna accettarsi, bisogna farsi accettare, ma bisogna comunque, ecco, andare a avere,
vivere,
una vita, sì, vivere, viversi tutto quello che ti capita nella vita, nella tua maniera.
Significa anche nel bene e nel male, quindi anche subire un rifiuto.
Certo.
Cioè, nel senso,
sì,
no,
sì,
perché mi fa un po'... Mi fa riflettere il fatto che in realtà forse siamo ancora tanto indietro, quando tu prima parlavi del fatto che abbiamo diritto a un lavoro, come se fosse... Cioè, capisci, noi dobbiamo spiegare il fatto che una persona con qualsiasi sia la disabilità però ha diritto al lavoro, ma perché non dovrebbe essere contrario? Cioè, perché,
esatto,
noi stiamo ancora
parlando,
cercando
di
spiegare il fatto che si...
Questo ti fa capire quanto siamo indietro.
No? Cioè, magari è stato fatto tanto, ma guarda che la strada è lunga tanto ancora, ma, eh?
Sì, io ho comprato casa e quando sono andata in banca mi hanno chiesto se non potessi aspettare un fidanzato, ecco, perché andare a vivere da sola, insomma, non era il caso, per esempio, no? La discriminazione in
qui. No,
a parte,
immagina anche l'invadenza in una sfera personale.
Ma come ti permetti?
No,
veramente rondagli pizzo.
Perché mi serviva il mutuo, quindi
Grazie, sei controllata.
Hai fatto bene. Il fine era quello.
Era quello, nel senso,
stai
puntare. Da in carrozzina,
stai da sola.
Dove vai, no? Certo. Ti serve per forza.
Già quando vai per la manca, già stai di malumore di base, no?
Sì,
poi
brava.
Tu come fai sta cosa? Cioè, non ti stai aiutando.
E poi in realtà le persone che sono venute a convivere con me, alla fine le assistevo io.
Immagino.
Quindi
abituata a farti tutto,
l'ho cacciati tutti.
C'è una posizione tranchant di Ciro che dice: l'Italia in realtà per le disabilità è il terzo mondo, ci sono delle città che sono praticamente completamente inaccessibili per
sono
loro.
D'accordo.
Tu che hai, magari avendo girato, sai anche più di noi, no, di darci un
Roma mi sa che fa un po' schifo da sto punto di vista.
Roma è messa male, ma ripeto, anche per proprio per le persone, perché ripeto, la città la fa chi la vive,
certo,
quindi
certo,
se il cittadino,
certo,
non è attento, tu puoi mettere mille rampe, ma se ti ci parcheggi sopra diventa comunque impossibile.
Una cosa inutile, certo.
Quindi è proprio il senso civico che manca a Roma, oltre al fatto che è una città antica, per carità, capisco tante situazioni. Però
sì, vabbè,
oggi
ma detto
oggi...
che è una città antica e che quindi c'è la difficoltà anche tra virgolette per chi non ha disabilità,
esatto,
no?
Bravo,
quella
bravo.
È, una, è uno stato della città, per cui è così e fine. Detto ciò, che
trovi
significa?
Le soluzioni,
cioè non
certo.
mi sembra una scusa, sai, una città antica, ma che vuol dire?
Ma che vuol dire? Ah, no, infatti no. Io
anche so. Perché due gocce buttiamole, ci siamo dormite, ma che ce dobbiamo fare?
Ma dopo la terza
che sono fa con tutte
ma sto fiume ci serve.
No, a volte viene in mente che sia un alibi, in realtà.
Sì, no no, è un alibi, l'ho detto con ironia, però ecco, dietro a questa cosa ci si nasconde e quindi non si prendono posizioni in realtà. Quindi molti musei ancora non sono accessibili ed è grave.
E porca miseria,
senti, grave. Invece qual è la città se più inclusiva, invece più facile in questo senso che tu abbia visitato, in Italia o fuori?
Allora, non ho viaggiato tantissimo, io ho trovato Torino, più vai su e più secondo me c'è,
c'è, questa
sì, c'è più rispetto, secondo me c'è più attenzione. Torino l'ho trovata, carità, è piccolina, però l'ho trovata molto a portata di carrozzina. Io l'ho girata tranquillamente da sola, senza nessun problema, c'erano rampe libere.
Incredibile,
pensa, una cosa
liberi,
matti, quindi, sti torinesi,
sì,
comunque.
Scemi.
C'è un nostro amico che ci scrive una cosa che dice, la dice lunga sulla mentalità, Luca, penso per esperienza personale, e dice: beato te che hai 3 giorni al mese di 104, finché non cambierà la mentalità non cambierà mai nulla. Penso che se lo sia sentito dire più di una volta.
Sì.
È un po' sta roba, è come dire i parcheggi, cioè, il parcheggio per disabili,
fortunella,
ecco che noi abbiamo, no, abbiamo questa Bravo. concessione. Però dico, il parcheggio è pensato apposta perché è vicino all'entrata, ha una larghezza per far scendere una carrozzina, quindi ha un senso quel parcheggio. Ma tutte le facilitazioni, no? Io mi sono sentita dire: ma che lavori a fare? Hai la pensione?
Vabbè.
Dico, scusa.
Perché l'autodeterminazione non è pensabile per te,
no,
non ci vuoi pensare che ti vuoi affermare.
Non ci fate fa un cazzo. Quindi quando trovi qualcuno che potrebbe non fa un cazzo, dici: ma come? Ma che fai? Ma lavori?
Tanto la pensione in Italia è vergognosa.
Esatto, comunque,
quindi
a prescindere,
non
anche se te lo volessi,
una settimana.
Oh, chi parcheggia sul posto per le persone disabili senza averne il diritto dovrebbe farsi una settimana di galera per forza. La prende così in modo sportivo.
Sì.
La nostra Francesca. Senti, siamo in chiusura. Io ti ringrazio per essere venuta a trovarci.
Grazie.
Ricordo
a
chiaramente Difettosa, edito da Fandango, il romanzo d'esordio ormai di 2 anni fa di Nagla Augelli. Lo trovate ancora in copia anche cartacea in libreria fisicamente. C'è l'online, c'è anche l'audiolibro. Ora, per salutarci, ne abbiamo parlato un po', la domanda te la devo fare, ci abbiamo una roba in cantiere?
Allora,
te l'ho fatta sapendo che non ti dà nessuna ansia.
Dai, promettici qualcosa.
Allora, diciamo che sto iniziando, okay. Dai, il secondo libro.
Ok.
Bene, vediamo.
Cosa porterà, grazie.
Ma Ale è così, è conosciuto perché mette proprio a suo agio le persone.
Tu. Volevo lasciarti con questo messaggio di speranza.
Tornerò con molta...
Però, allora, vedi da questo punto che se prendi un impegno con noi, è un impegno che prendi anche con te stessa.
Bravo,
per cui
Mauri.
Per rispettare quello con noi, rispetterai
anche. Allora ci vediamo.
Ansia così,
ci vediamo tutti i mesi e ci porti quello che hai scritto. E vediamo se stai a lavorare.
Facciamo così, bravo.
Va bene,
grazie davvero a Nagla Augelli. Grazie per esserci venuta a trovare. E ci vediamo presto a questo punto per controllare se tutto procede. Noi con il Rock Show ci sentiamo da domani mattina alle 6. Grazie Martina, grazie Maurizio.
Ciao,
a domani,
grazie,
tra poco
domani.
Gagarin.
Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.